Ma volevo salutare Marco Carrara, che abbiamo in contatto con noi da Bergamo.
Salve.
Buona domenica, Marco Carrara.
Buona domenica.
Marco Carrara è uno degli esperti principali di una letteratura che sta prendendo sempre più piede. Dopo il fantasy, le saghe del Signore degli Anelli, il maghetto Harry Potter, sta diventando un mainstream nella letteratura giovanile, ma non solo, il steampunk, qualcosa che ha a che fare con la macchina del tempo. Infatti tra i titoli che poi ci consiglierà c'è uno dei prosegui, uno dei, possiamo definirli sequel usando un termine americano, della macchina del tempo di Welsh. Ma quali titoli suggerisci oggi ai nostri ascoltatori, Marco?
Allora, a parte quello che accennava lei, che sarebbe La notte nei Morlock, di cui però non pensavo di parlare oggi, due titoli che mi sembrano più interessanti per mostrare il modo diverso con cui si può fare lo steampunk anche all'interno delle opere della prima generazione, e in particolare delle opere che sono state proprio citate da Jeter all'inizio tra le opere che fanno parte dello steampunk: Le porte di Anubis di Tim Powers, che è del 1983, e Le macchine infernali di Jeter del 1987, che sono due opere molto diverse e sono entrambe steampunk. Faccio una breve carrellata sulla prima?
Certo.
Ok. Allora, la prima, Le porte di Anubis, è interessante perché è uno steampunk senza divergenza tecnologica. Noi siamo abituati a pensare allo steampunk nel modo in cui ci ha presentato Gibson e Stirling, cioè un'ambientazione con un futuro, un passato diverso dal vero passato, cioè ad esempio con macchine analitiche, con automi, cose di questo tipo.
Oggi sul Corriere della Sera c'è una recensione molto interessante all'Automa Turco, che è questa macchina che girò un po' tutto il mondo dell'epoca. Esatto, dove stupì per la sua capacità di fare delle azioni magiche, sembravano per l'epoca, ma in realtà nulla di magia nello steampunk come nell'Automa Turco.
Sì, c'è stata una certa passione per gli automi nel 500, 600, 700, c'era la papera che era in grado di prendere il cibo, mangiarlo e defecarlo, e una grossa quantità di automi di vario tipo. Comunque, nelle porte di Anubis è interessante perché la divergenza tecnologica non c'è. Uno si domanda perché steampunk allora? Che effettivamente senza divergenza tecnologica sembra un po' strano che un romanzo possa essere steampunk, invece sì, è steampunk perché fondamentalmente segue la regola di fare romanzi storici non come romanzo storico, ma come historical gonzo fiction, nel modo in cui la definisce Jeter. In questo caso che cos'è? È il romanzo ambientato nel 1810, c'è una setta di maghi egizi che vuole spodestare gli inglesi e riportare il vecchio culto in auge, e c'è un protagonista che vede al nostro tempo, dal 1983, che è l'anno dell'opera, e che si trova invischiato in questi casini, e tramite un viaggio temporale arriva nel passato, si trova all'interno di questa combutta con i baghi egizi, cose varie. E in pratica che cos'è? È uno science fantasy, perché mischia elementi di fantascienza come i viaggi del tempo, anche se non trattati in modo particolarmente intelligente, diciamo, e elementi puramente fantasy come i maghi egizi, che a tutti gli effetti sono in grado di compiere magie, e anche in un modo un po' bizzarro, ad esempio sono sempre staccati dal terreno, e per contrastare la loro magia basta avere la messa a terra, per cui ci sono i buoni che hanno la catenella nello stivale, e quando sono collegati al terreno con la catenella sono immuni, cose di questo tipo.
E una volta in Italia si usava mettere dietro le macchine un piccolo filino di gomma vicino al paraurti e sotto la gomma di destra o di sinistra, che dicevano tutti dovesse servire proprio per scaricare a terra le correnti galvaniche. In realtà nessuno ha mai dimostrato nessuna utilità di questo oggetto, ma anche lì si usava metterlo.
Le porte di Anubis, con altre cose con la grande stimpa, che è il fatto che si prendono personaggi storici e li si riutilizzano in un modo molto diverso da come erano quei personaggi storici. Ad esempio, nelle porte di Anubis c'è Byron, che ha un piccolo ruolo, e soprattutto ha un grosso ruolo invece il dottor Romanelli, che era il dottore citato da Byron in quel periodo in cui si era ammalato, e il dottor Romanelli gli aveva detto che non avrebbe dovuto fare il viaggio, una roba, se non mi ricordo i dettagli della vita di Byron. Comunque il dottor Romanelli è un personaggio chiave nella storia delle porte di Anubis.
Ricordiamo prima di salutarci che Yeter, o Kevin Wayne Yeter, per chi non lo conoscesse, è stato anche l'autore del libro Blade Runner, quello che in realtà Dick non ha mai scritto, perché Blade Runner è tratto da un racconto di Blade Runner di Philip Dick, ma che non si chiama Blade Runner. In realtà i due, essendo molto amici, sono stati tra virgolette coinvolti, è stato scritto quasi a quattro mani, ma la firma è di Yeter.
Ecco, una cosa curiosa a tema Dick: Tim Powers con Le Porte di Anubis ha vinto il premio Dick, mi sembra.
Esatto.
Non mi ricordo se nell'83 o nell'84.
84.
E secondo me non meritava il premio. L'opera non è... Adesso non so, non conosco gli altri vincitori del premio Dick, perché queste cose, le etichette dei premi non le seguo. Però onestamente l'opera non meritava, però...
Beh, Tim Powers l'ha vinto con diversi romanzi, ma soprattutto con appunto Le Porte di Anubis.
Le Porte di Anubis comunque è bello, eh. A me non piace per il fatto che è trattato in modo cialtrona la questione dei viaggi del tempo, per cui il personaggio si comporta a tutti gli effetti pensando che il tempo sia sulla sua linea temporale, mentre invece a tutti gli effetti l'unico modo per far funzionare l'ambientazione degli avvenimenti è che si tratti di un sistema a universi multipli e istanti tempo, perché a quel punto tutte le considerazioni, tutto quello che fa il protagonista, francamente è irrilevante, perché si sta comportando come se fosse nel film Ritorno al futuro, quando invece l'universo non funziona così.
Per domenica prossima ci parlerai di Homunculus e di La macchina di Lord Kelvin?
Cosa?
Dico, domenica prossima di Blylock ci parlerai della macchina di Lord Kelvin e di Homunculus, che sono solo i due titoli tradotti di questo autore considerato mitico per lo steampunk.
Allora, Homunculus ce l'ho in cartaceo.
Benissimo.
Il problema principale di Blylock è che scrive, è veramente noioso da leggere, scrive molto male.
Allora niente, lo depegniamo.
Homunculus è letale, non ho avuto una difficoltà enorme a riuscire a completare la lettura.
E La macchina di Lord Kelvin?
Allora, lì l'ho letto nella versione racconto, perché c'è una versione romanzo e una racconto. La versione racconto è stata ripubblicata in inglese nella raccolta di Van der Meer, e l'ho letta in quella versione.
Bene, allora a domenica prossima, Marco.
Va bene.
Grazie ancora e saluti a Bergamo.
Arrivederci.